Allora, possiamo iniziare. Buonasera a tutti, ai consiglieri presenti, a chi ci segue tra il pubblico e a chi ci segue da casa. Iniziamo come sempre con l'appello.
Modica Matteo.
Presente.
Spirito Davide.
Presente.
Lurago Sara.
Presente.
Zambone Edoardo.
Presente.
Garegnani Anna. Sormani Ilaria. Panzardi
E arriva, me la sta parcheggiando, quindi.
Tommaso. Fratto Marco. Buratti Stefano. Meraviglia Franca. Ventura Isotta. Sapone Stefano. Allora, Sormani Ilaria è presente. Matteucci Matteo. Buttiglieri Maria Angela. Capriglione Francesco. Fornara Cristian.
Arriva.
Ingrassia Giovanni. L'assessore esterno Tomio Maurizio.
Bene, allora possiamo iniziare come sempre dalle comunicazioni, ve ne sono diverse, una la faccio io, informale, ma ci tengo a complimentarmi qui col dottor Matteucci, voglio dire capogruppo, va bene, insomma, comunque in qualità di dottore perché insomma ha ottenuto riconoscimento prestigioso la scorsa settimana e come dire da lustro al Consiglio Comunale in generale alla nostra comunità, quindi anche in questa sede con congratulazioni, complimenti e ovviamente insomma che sia come sempre un punto di partenza e non di arrivo. Lascio la parola per le prime comunicazioni all'assessore Edoardo Zambò.
Grazie, buonasera a tutti. Comunicazioni rapidissime, indirizzate ai consiglieri, ma anche a chi ci ascolta, con l'invito anche poi a trovare conferme di queste comunicazioni sulla pagina, sul sito del Comune di Canegrate e sulla nostra pagina Facebook. Come sapete, sono partite le operazioni relative alle borse di studio. Ricordo quindi delle date importanti. Sarà possibile iscriversi al bando a partire dal 27 giugno. Il motivo è tecnico: il 26 giugno escono in quasi tutte le scuole i risultati dell'esame di licenza e sarà possibile iscriversi al bando sino al 3 luglio. Non vi è alcuna forma di esclusione rispetto alla possibilità di iscriversi, bisogna semplicemente raggiungere un risultato di 9 o 10 nella valutazione. Lo dico però con anticipo perché così l'altra documentazione da prepararsi è quella relativa al proprio reddito ISEE. Importante perché poi venga stilata la graduatoria che sarà prodotta il 5 luglio, poi vi saranno alcuni giorni a disposizione per la presentazione di eventuali ricorsi se ci sono errori materiali nella compilazione della graduatoria e confermo che il 15 luglio, il giorno della notte bianca, all'interno della notte bianca ci sarà un piccolo evento dedicato alle borse di studio in accordo con i commercianti. Poi stiamo studiando con Assocom come dare rilievo a questo momento importante per i nostri ragazzi. Un'altra informazione è quella relativa ai centri estivi. Anche su questo trovate poi tutti i dati, tutte le informazioni sulla pagina del Comune. Al di là del Sangio City Camp, che parte il 12 giugno e proseguirà fino al 4 agosto, con tariffe calmierate grazie all'accordo con San Giorgio e una riserva di posti per i cittadini canegratesi, i canegratesi che si iscrivono entro l'ultimo sabato di maggio, hanno il posto sicuro. Anche quest'anno il Comune di Canegrate organizza il centro ricreativo estivo per l'infanzia, che durerà di sicuro dal 3 al 28 luglio, poi sulla base delle eventuali richieste dell'utenza potrebbe prolungarsi anche dal 28 al 31 luglio. E poi c'è il tradizionale patrocinio del comune, una serie di centri privati che qui elenco, sono tutti i centri che hanno presentato al comune documentazione sul progetto e ovviamente propongono tariffe calmierate per i cani gratesi. Abbiamo il centro della scuola primo piano, Musica che Magia, Ippocampus, che è il campus della Scuderia Parco dei Mulini, il Volley Camp a cura della Pallavolo Wisp, l'atelier di Tom e Jerry che si rivolge ai piccolissimi presso il nido privato Tom e Jerry, il camp estivo dell'associazione La Nuova Aurora, il camp delle Intensity Elite Children Dance che come al solito si svolge nel tendone, nel padiglione grande della Contrada Maggina, il summer camp del Canegrate Calcio la novità di oggi, per cui poi aggiorneremo l'elenco, anche il Birbanti Village riprende le attività di camp estivi e ci comunicherà in questi giorni gli estremi del proprio progetto e daremo poi notizia anche di questa attività. Grazie.
Grazie, lascio la parola al vice sindaco Davide Spirito.
Buonasera a tutti, buonasera al Consiglio Comunale. Un'informazione veloce ma importante relativa ai lavori di realizzazione da parte di AIPO delle vasche di laminazione dell'Olona, in territorio di San Vittore. Come potete vedere, ci passate in macchina, i lavori stanno procedendo in maniera abbastanza spedita. C'è ancora in fase di valutazione la perizia di variante che abbiamo più volte richiesto ad AIPO, che è finalizzata alla realizzazione di una nuova opera di presa e di alimentazione delle vasche di laminazione, che deve essere realizzata in maniera tale da mettere in sicurezza tutto il caseggiato delle cascinette. La variante, ripeto, è ancora in fase di valutazione, ma siamo riusciti a far realizzare, l'altro ieri hanno completato i lavori, un'opera provvisoria che ha la stessa finalità che vi dicevo poc'anzi, ovvero quella di regolare il flusso idraulico in maniera tale che in caso di piene il territorio delle cascinette non sarà oggetto di allagamenti così come successe il 19 di settembre di due anni fa. È un importante risultato. Grazie.
Grazie, Assessore Meraviglia.
Sì, buonasera a tutti. Allora, una comunicazione rispetto a un ciclo di eventi che si sta svolgendo sul territorio relativamente all'accoglienza migranti. La Fondazione Somaschi e la Cooperativa Intrecci, che gestiscono il SAI ex SPRAR, il sole che accoglie, hanno organizzato una mostra itinerante e un ciclo di eventi sull'accoglienza diffusa dei migranti per parlare di questi ormai 8 anni di accoglienza diffusa. Era partito il comune di Canegrate e di Legnano assieme, si sono uniti il comune di Busto Garolfo, di Rescaldina e di Villa Cortese, e per parlare di questi anni di accoglienza diffusa a Canegrate c'è la mostra all'interno del polo culturale che sarà visibile fino al sabato mattina, poi sarà spostata all'oratorio perché il 13 a partire dalle 19:30 in oratorio ci sarà un aperitivo etnico organizzato da Gulliver con la collaborazione di Casa Elim, che è un centro di minori stranieri non accompagnati che è sito sul comune di Canegrate ma è in carico al comune di Milano. E poi ci sarà la proiezione di un film, Ecoes, che parla appunto del tema delle migrazioni, con la presenza anche del regista. Per cui questo è l'evento di Canegrate, e poi sulla locandina che trovate sia sul sito del comune che in giro trovate anche gli altri eventi. Venerdì scorso c'è stato quello di Rescaldina, questa settimana Canegrate, poi Villa Cortese e Legnano, quindi invitiamo tutti i consiglieri comunali e tutta la cittadinanza a partecipare. È possibile iscriversi con il QR code, se non ci si iscrive si è accolti lo stesso, stiamo parlando di accoglienza.
Grazie. Consigliere Sapone.
Sì, buonasera a tutti e a chi ci ascolta anche da casa. Vorrei informare il Consiglio Comunale intero che il Eurolavoro AFOL Ovest Milano, che è l'agenzia per la formazione e l'orientamento al lavoro del nostro comprensorio e quindi si occupa di migliorare quella che è l'occupazione sul nostro territorio e erogare tutta una serie di servizi per aziende, per lavoratori, per utenti, insomma, sta organizzando per il 23 maggio presso il nostro polo culturale un recruiting day, così come fatto nel corso dell'anno 2022. Nel corso della mattinata gli utenti che accederanno alla struttura potranno quindi effettuare colloqui di lavoro con i recruiters, presentare i propri curriculum vitae e perfezionarli, potranno farsi conoscere, raccontare delle esperienze lavorative, delle competenze, degli obiettivi che possono avere. D'altro canto i recruiters saranno proprio lì per indirizzare al meglio il percorso professionale di questi soggetti. Io credo che sia un'occasione interessante. Sarà presente anche la nostra rappresentante dello sportello di lavoro ubicato a Canegrate, gestito da Albatros, sarà presente, quindi, che a sua volta potrà effettuare dei colloqui. Io credo quindi che è un'occasione molto importante, conoscendo benissimo cosa rappresenta ancora oggi come perennemente la questione lavoro. Il volantino dell'evento sarà pubblicato al più presto sul sito comunale. Grazie, buonasera.
Grazie, consigliera Ventura.
Sì, grazie sindaco, buonasera a tutti. Una breve comunicazione, solo per ricordarvi che c'è tempo ancora fino alla fine di maggio per le piccole, micro e medie imprese che lo desiderano partecipare al bando per la concessione dei contributi a fondo perduto del distretto diffuso del commercio. Ad oggi sono 7 gli esercizi commerciali di Canegrate che hanno presentato domanda. Se qualcun altro volesse aggiungersi, si trovano tutti i link sulla pagina del comune nelle notizie del SUOP. Grazie.
Grazie, saluto il consigliere Fornara che è entrato in aula. Se vi sono altre comunicazioni, se... il 15.
Giusto, vedo. 15 luglio.
Sì, 15 luglio. Se vi sono altre comunicazioni, se no passiamo alla trattazione dei punti in discussione. In accordo con i capogruppo abbiamo modificato la scaletta della trattazione degli argomenti in considerazione del fatto che abbiamo degli ospiti che ringrazio da parte di Fondazione RSA San Remigio, quindi li invito a venire qui accanto a me in maniera tale che possano trattare quello che è il punto originariamente iscritto al numero 9, parere in merito al piano tecnico di gestione proposto dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Il Cerchio Onlus anno 2023. Lascio la parola all'assessore Franca Meraviglia per una breve introduzione del punto che comunque abbiamo visto in modo direi esaustivo e approfondito nella commissione congiunta socioculturale col Comune di Busto Garolfo lo scorso giovedì.
Sì, grazie sindaco, di nuovo buonasera a tutti. Ringrazio il presidente del CDA della Fondazione Il Cerchio, Marco Augusta Brasso, e la vicepresidente Gigliola Colombo per essere qua con noi e quindi credo siano a disposizione per eventuali domande e approfondimenti. Come giustamente diceva il sindaco, abbiamo trattato ampiamente l'argomento nella commissione congiunta con Busto Garolfo, un po' travagliata e quindi alla fine l'abbiamo fatta online, però credo che sia stata comunque efficace e che sia stata utile. Tra l'altro, oltre al piano tecnico di gestione che è allegato alla delibera, ai consiglieri comunali sono state anche girate le slides che sono state proiettate durante la commissione. Allora, la prima cosa da dire è finalmente parliamo del piano tecnico di gestione dell'RSA San Remigio, perché veniamo dagli anni Covid in cui era impossibile fare un piano di gestione minimamente coerente, perché si doveva ovviamente seguire tutto quello che era l'iter dell'emergenza sanitaria legata al Covid. È qualche anno che non parliamo del piano tecnico di gestione, quindi questo già mi sembra un risultato assolutamente positivo. Per quanto riguarda i contenuti, li abbiamo visti. Io direi che gli aspetti salienti siano soprattutto il fatto che siamo tornati a regime per quanto riguarda la capienza della struttura, perché nella fase Covid dovevano essere lasciati liberi dei posti, adesso invece non c'è più questa necessità. Siamo tornati a regime anche rispetto all'animazione all'interno della struttura, pur con ancora degli accorgimenti, e anche rispetto alla presenza di familiari, amici e parenti all'interno della struttura che possano un attimo sollevare gli ospiti. Vi dicevo, veniamo da anni difficili in cui il contributo che il personale della struttura, ma anche il CDA, ha dato è stato un contributo importante dal punto di vista dell'impegno, perché sappiamo bene cosa ha comportato per una struttura come una RSA l'impatto del Covid. Abbiamo dei risultati positivi di bilancio finalmente che ci consentono di ripristinare il patrimonio netto, e quindi lo abbiamo positivo. Questo grazie quindi alla ripresa dell'attività, alla oculata gestione delle risorse e anche all'impegno dei comuni che sono proprietari della struttura, quindi il comune di Canegrate e il comune di Busto Garolfo, rispetto allo sconto che ci sentiamo insomma di continuare a fare rispetto all'affitto della struttura, quindi all'abbattimento del 75% del canone di locazione che stiamo continuando a fare, nonché alla compartecipazione di parte delle spese di ristrutturazione dell'immobile, laddove insomma ci sono delle spese improcrastinabili da fare, e quindi i comuni partecipano per una parte a queste spese. È stato fatto anche un accantonamento importante di 95.000 euro a fondo per rischi e oneri. E questo perché, come ci dicevano nella commissione, abbiamo la necessità di lavori di ristrutturazione importanti, perché la struttura ovviamente sta invecchiando. Vabbè, da questo punto di vista c'è anche uno studio insomma che si sta facendo rispetto la cosa ecologica, non mi viene, la ristrutturazione, ok, la ristrutturazione della struttura tramite gli interventi del GSE, quindi con interventi pubblici, però insomma su questo si sta ancora ragionando. Io mi fermerei qui, se il Presidente o la Vicepresidente vogliono aggiungere qualcosa.
Prego. Allora, innanzitutto grazie grazie dell'invito, anche a nome del direttore, che oggi non c'è perché non ha potuto venire. Il direttore è un direttore di nuova nomina, perché chiaramente il dottor Segrini ci ha lasciato per raggiunti i limiti di età, quindi il dottor Benecchi arriva dal settore, ed è in forza da 3-4 mesi. La struttura è un'importante struttura per il territorio, ha 60 posti, noi chiamiamo ospiti, completamente coperti. E io faccio il presidente di questa struttura da inizio 2020, praticamente quando è cominciato il Covid. Mi hanno detto, vabbè, visto che comincia il Covid, fai il presidente. Allora, sì, il periodo del Covid non è stato facile assolutamente, perché voi potete immaginare tutte le normative che sono entrate in essere da quel momento, che hanno un po' cambiato anche le abitudini all'interno e le attenzioni che si sono dovute porre chiaramente nei confronti del sole. Però un po' per fortuna, io dico, ma sicuramente per tanta capacità da parte degli addetti, abbiamo superato bene la fase iniziale e anche la fase centrale del Covid. Chiaramente noi che diciamo, avevamo un occhio soprattutto pesantemente anche sull'aspetto economico, quindi sul sistemare questa deficienza di patrimonio netto che comunque si portava avanti da anni, abbiamo dovuto rivedere un attimino la nostra tempistica, e solo quest'anno possiamo dire che finalmente, una volta tornati a regime, siamo riusciti comunque ad appianare tutto quello che era la negatività. Per quanto riguarda il discorso degli ospiti, io vi voglio solo lanciare una pillola, poi a voi vi lascerò il ragionamento. Noi abbiamo 60 ospiti, però in lista d'attesa ad aprile certificati sono più di 100. Quindi questa è un po' il cruccio che ci facciamo, perché comunque il bisogno che c'è di strutture del genere sul territorio, ma non solo qui, penso in tutta Lombardia, se non in tutta Italia, è proprio questo: la popolazione sta invecchiando, quindi di queste strutture ne avremo sempre più bisogno, ed è quindi un ragionamento che abbiamo già lanciato a tutti e due i comuni, sul quale si faranno dei ragionamenti, perché effettivamente il territorio necessita di questo. Se avete qualche domanda, io non starei a tediarvi sulla lettura ancora del...
Sì, buonasera a tutti. Anch'io ringrazio per l'invito che abbiamo ricevuto. Finalmente, appunto, come diceva l'assessore, ci rivediamo a parlare concretamente della nostra struttura. Ribadisco anch'io, gli anni difficili dove c'era la pandemia Covid sono stati veramente difficili da superare, soprattutto per il personale addetto, che il 98% del personale si è comportato in un modo egregio, con tanto sacrificio per il benessere degli ospiti. Tant'è vero che noi la prima ondata del 2020 noi siamo stati Covid free per tanti mesi. Poi purtroppo anche da noi è arrivata la pandemia, alcuni ospiti, io dico sempre troppi, ci hanno lasciato. Però purtroppo teniamo sempre presente che, come diceva il Presidente, abbiamo 60 ospiti, l'età media è 87-88 anni, con più patologie, quindi chiaramente i più fragili purtroppo non ce l'hanno fatta. Comunque ora adesso stiamo tornando, tra virgolette, alla normalità. Da diversi mesi c'è stato aperto la struttura a tutti i parenti, quindi i parenti entrano liberamente dalle 9:30 del mattino fino alle 17:30 della sera. L'unica raccomandazione è che diciamo di non essere presenti molto durante i pasti, proprio perché sennò creano disturbo e disattenzione degli ospiti. L'unica costrizione rimasta sono l'utilizzo delle mascherine FFP2, tassativamente si va avanti ancora, e la firma di un registro da parte dei parenti per il patto di corresponsabilità. Poi tutto il resto è libero. Sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto animativo, stiamo riprendendo anche qui una novità. Come vedrete dalle slide, ma anche dal PTG, ci sono tante proposte di innovazione. La prima l'abbiamo fatta questa mattina, abbiamo chiamato l'iniziativa Salottiamo, è stata un'ora di convivialità con l'animatrice e la psicologa, che tra l'altro è nuova perché è arrivata all'inizio del mese. Ci è sembrato carino fare quest'oretta per bere un caffè e mangiare due biscottini, in modo che anche la psicologa entrasse in contatto in un modo un pochino soft con gli ospiti, prima o poi di fare tutte le varie procedure richieste. Prossimamente partirà anche la pet therapy, che anche questa è una novità che abbiamo fatto prima del Covid, ma in un modo diverso. Adesso lo faremo con dei cagnolini un pochino più piccolini. Abbiamo già fissato due appuntamenti, uno a giugno e uno a luglio, l'altro poi lo fisseremo verso dicembre. Abbiamo in programma altre iniziative. L'altra che è stata molto molto apprezzata l'anno scorso è stata la grigliata all'esterno per gli ospiti nel giardino della struttura, ed è programmata per il 30 di luglio. Poi probabilmente ne faremo un'altra anche a settembre, perché loro la vorrebbero fare tutte le settimane. Quindi questo più o meno è la situazione attuale. Poi disponibile per tutte le domande.
Grazie al Presidente e alla Vicepresidente. Aperta la discussione. Consigliere Capriglione, prego. Sì, anche meglio che utilizza...
Congelata.
Sì,
sentite.
Su quel tenga vicini entrambi, ecco, così, va bene. Così facilita. Ok.
Niente, no, ringrazio i partecipanti della RSA e io purtroppo mi dispiace non essere potuto essere presente alla commissione per impegni di lavoro, quindi faccio un paio di domande sono più che altro tecniche. Non le ho viste nei documenti, ma probabilmente perché non ho partecipato anche alla commissione. Volevo chiedere due cose: se gli operatori sanitari della RSA, è vero che siamo usciti dal periodo pandemico decretato dall'OMS pochi giorni fa, se comunque è previsto l'obbligo della vaccinazione per questi operatori per il Covid. Questa prima domanda. La seconda invece volevo capire nella valutazione degli ingressi in RSA se è prioritaria la residenza nei comuni di Canegrate e Busto Garolfo.
Raccogliere qualche altra domanda, se ve ne sono, così, come dire, diamo una risposta unica, se no lascio la parola, risponde il Presidente, prego.
Allora, per quanto riguarda la copertura vaccinale, tutti i dipendenti sono tutti vaccinati, tranne una che ha superato il periodo del Novax ed è rientrata e chiaramente dopo il primo periodo è stata riassunta e quindi sta lavorando. Quindi da questo punto di vista sono tutti vaccinati. Per quanto riguarda i dati delle preferenze, non mi sembra che ci sia ci sono delle griglie di accesso e penso che si vada in ordine di presentazione di domanda, però questo non lo so, quindi chiedo alla...
ci sono due graduatorie, una riservata a utenti, ospiti di Canegrate e Busto Garolfo, l'altra per tutti gli altri comuni. Chiaramente la precedenza la si dà ai residenti di Canegrate e Busto Garolfo. Solo alla fine di quella graduatoria, che è successa, è successo questo dopo il periodo Covid, chiaramente c'erano liberi parecchi posti e c'era un po' di paura, visto com'era la situazione nelle case di riposo, a inserire i propri cari. Per cui in quel periodo sono stati inseriti qualche ospite di altri comuni. Però la precedenza è chiaramente dei due comuni. La precedenza assoluta è dei casi presi in carico dai servizi sociali, quindi con l'assistente sociale comunale è lei che manda avanti le varie domande, e poi non per ultima con le esigenze della struttura, che sembrano banali, però se purtroppo ci lascia un ospite uomo, dobbiamo prendere un ospite uomo, proprio per non stare poi a rivoluzionare tutte le camere, perché come sapete ci sono camere singole ma camere doppie. E poi anche tra gli ospiti si crea una certa amicizia, una certa complicità, per cui diventa difficile spostarle. Quindi questi sono i tre casi, le tre logiche dell'inserimento degli ospiti. Tant'è vero che anche dalle slide vedete il numero degli ospiti di Busto Garolfo, il numero degli ospiti ricoverati chiaramente di Canegrate e quelli di altri comuni, lo stesso la lista d'attesa divisa per i vari comuni.
Grazie. Se vi sono altre domande, se no possiamo passare a quelle che sono le cosiddette dichiarazioni di voto da parte dei gruppi. Direi che domande non ne vedo, quindi possiamo passare alla dichiarazione di voto. Chi inizia? Prego, capogruppo Matteucci. Sì, meglio.
Ok. Grazie signor Sindaco, buonasera ai consiglieri e agli assessori, chi ci segue da casa e chi è presente. Ringrazio il Sindaco per i complimenti di inizio consiglio sul premio ricevuto. Il documento che ci è stato presentato, quindi questo piano tecnico di gestione, sicuramente è un documento articolato, ma è molto lineare e di rapida comprensione. Questo ringraziamo chi l'ha redatto, perché spesso i documenti sono molto complessi, magari per chi quotidianamente affronta queste tematiche, per cui innanzitutto un ringraziamento per il documento che ci è stato fornito. Sono stati raggiunti importanti obiettivi nel 2022, riportati nel documento e che sono stati illustrati, come la campagna vaccinale, i corsi di aggiornamento per i dipendenti, il sistema video del progetto Amplifon, e importanti attività sono previste anche per l'anno in corso, la pet therapy, eventi aggregativi, cicli di conferenze e altro. Anche la situazione economica dopo gli anni passati torna a vedere, diciamo, l'indice più davanti, quindi è tornata in positivo. Ritengo molto importante il punto, se non sbaglio era l'8, quello delle sfide future, che sia presente nel documento, perché come è illustrato anche quello che ci aspetterà in futuro sarà di andare incontro alle esigenze di una popolazione che invecchia sempre più e che deve far fronte con l'aumento delle patologie croniche che l'età determina, per cui iniziare a prevedere anche delle sfide da affrontare future è sicuramente un aspetto importante. Superato questo periodo di pandemia, come consiglieri di opposizione avevamo fatto anche 10 anni fa, magari potremmo organizzare per chi vorrà un sopralluogo, che noi avevamo fatto 10 anni fa con il capogruppo Manzalini, per insomma rivedere la struttura, e quindi penso che adesso, superata la pandemia, è meno problematico e, diciamo, è pericoloso anche per la salute degli operatori e degli anziani che vivono la struttura. E alla luce di tutte queste considerazioni, come gruppo di opposizione non intendiamo esprimere un voto contrario al documento, ma esporremo un voto di astensione. Grazie.
Capogruppo Fratto.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Ringrazio l'assessora Meraviglia per la relazione puntuale nel merito della vicenda e ringrazio anche il Presidente e Vicepresidente della Casa di Riposo San Remigio per i loro interventi e per essere qui questa sera. Sono già stati affrontati praticamente nel dettaglio tutti i punti più importanti di questo punto all'ordine del giorno. Trovo forse superfluo aggiungere ancora qualcosa. Mi sembra che le iniziative vadano nella direzione giusta, che ci sia stata un'evidente ripresa dopo il periodo drammatico della pandemia, drammatico non solo per la casa di riposo ma in generale. E alla luce di tutto questo il nostro voto sarà ovviamente favorevole. Grazie.
Grazie. Allora io, prima di mettere in votazione il punto, ci tengo semplicemente a ribadire un po' quello che ho anche detto a margine, diciamo, come conclusione della Commissione. Naturalmente l'apprezzamento per quanto svolto negli anni difficili della pandemia. Insomma, mi ricordo, Giro si ricorderà quella mattina in cui è stata riportata una notizia errata sulla presenza di casi positivi. Diciamo, però insomma di per sé anche quell'episodio lì dimostra il fatto che, come dire, c'era una grandissima attenzione su questo tipo di struttura e un apprezzamento rispetto alle modalità di gestione. Naturalmente è una gestione che evidentemente ha dovuto affrontare ancora più che molte altre realtà gli effetti della pandemia, lo sappiamo, l'abbiamo visto, siamo rimasti in contatto in questi anni e sono stato contento di vedere comunque dall'inverno scorso, quindi anche dalla festa di Natale a quale ho partecipato anch'io per la prima volta, mentre invece Franca ormai era, insomma, conosce bene questo tipo di momenti di convivialità. Insomma, è stato un momento di ripresa che comunque prosegue nel corso di queste settimane e di questi mesi e quindi ci prepara poi rispetto a quelle che sono anche non solo il mantenimento della qualità elevata rispetto a questo tipo di servizio, che come giustamente ha sottolineato anche il Presidente è un tipo di servizio che viene richiesto sempre in misura maggiore, evidentemente l'andamento demografico anche della popolazione italiana ci porterà a sviluppare sempre di più questo tipo di servizi, ma anche rispetto alla capacità di affrontare quelle che sono le sfide future rispetto in primis non solo alle modalità gestionali o agli aspetti sociali che rimangono comunque credo il cuore pulsante della fondazione, comunque della struttura, ma anche rispetto evidentemente agli aspetti di gestione più materiali o proprio le attività sulla struttura. Dicevo che avremmo avuto un incontro questo lunedì, che poi effettivamente si è tenuto, al quale ho partecipato io, l'assessore Spirito e il nostro architetto Zottarelli, rispetto anche a quella che è la progettualità di interventi da condividere evidentemente con il comune di Busto Garolfo in tema di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria della struttura. Ora, al di là degli aspetti, diciamo, più burocratici che riguarderanno la possibilità di ottenere un finanziamento dal GSE, e si parla di interventi che andranno a, non dico a sfiorare, ma probabilmente a superare il milione di euro, ma sono interventi complessi e soprattutto sono interventi anche impattanti rispetto evidentemente alla gestione degli ospiti. Quindi quello che è il vero, la vera sfida sarà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sviluppare un piano di intervento che sia in grado di conciliare evidentemente gli aspetti più operativi con però anche la gestione degli ospiti, perché probabilmente sarà necessario, come dire, trovare delle sistemazioni diverse per consentire gli interventi sulle stanze in cui sono adesso presenti gli ospiti. Ed è una sfida molto complessa da un punto di vista progettuale e pratico, che però credo che, come dire, abbiamo la possibilità di affrontare e superare. Naturalmente è un percorso lungo e che, come dire, penso che andremo a rivedere nei prossimi mesi, sul quale vi è certamente l'impegno di tenere informata la Commissione Socioculturale e il Consiglio Comunale tutto, però è un percorso che si è messo in moto, e questo dimostra il fatto che comunque, come dire, la Fondazione guarda sempre avanti ed è attenta alle esigenze degli ospiti e a, diciamo così, mantenere sempre elevato il proprio standard qualitativo e strutturale. Per cui rinnovo il mio ringraziamento al Presidente Gusta Brassa, alla Vicepresidente Colombo Gigliola per la loro presenza anzitutto questa sera e anche per la loro disponibilità e i loro interventi sia in commissione che in data odierna. Quindi pongo in votazione il punto 9. Sì, per integrazione pure. No,
vai. Scusatemi, mi ero dimenticata, cioè, mi sembrano due cose abbastanza carine e importanti. La prima è che voi non la trovate nello slide tra gli obiettivi 2023, ma stiamo valutando, stiamo preparando un corso di formazione per i volontari, perché abbiamo una buona rosa di volontari, molto bravi, che però sono un po' carenti delle basi. Quindi adesso con la nuova psicologa, che tra l'altro sarà anche presente più ore durante la settimana, quindi c'è questo anche incremento di orario di lavoro, vorremmo adesso nei prossimi mesi fare questo corso. Un altro fatto importante, che è veramente importante, il 14 giugno festeggeremo per una nostra ospite, tra l'altro che risiedeva qui a Canegrate, il centenario. Compie 100 anni e stiamo preparando una grande festa, chiaramente. La signora è una signora arzilla, molto presente, ci tiene, ci ha già detto cosa vuole di regalo e tutto quanto, per cui niente, anche questo è un fatto dove chiaramente sindaco, assessore, ma chiunque vuole partecipare siete assolutamente invitati. È il 14 giugno dalle 3:30 in avanti. Scusate l'interruzione, ma ci tenevo a dirlo.
Ecco, i capogruppo si ritengano precettati fin da ora, poi tutti gli altri evidentemente con piacere. Ringrazio Gigliola per le integrazioni e pongo in votazione il punto 9, parere in merito al piano tecnico di gestione proposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Il Cerchio Onlus anno 2023. Favorevoli? Contrari? E astenuti? Via l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? E astenuti? Quindi il punto viene approvato con il voto favorevole di Canegrate insieme all'astensione del gruppo Canegrate nel cuore. Ringrazio i nostri ospiti e auguro loro una buona serata. Allora, adesso possiamo passare invece all'originario punto 7, approvazione di nuovo regolamento per il conferimento delle civiche benemerenze e della cittadinanza onoraria. Lascio la parola al presidente della... li recuperiamo tutti dopo. Al presidente della Commissione Affari Generali, capogruppo Matteucci, per l'illustrazione del punto.
Delle civiche benemerenze, aggiornandolo e modificandolo su quelle che sono
ormai le prassi che all'interno del nostro comune vengono seguite ogni anno, per cui le modifiche più sostanziali sono la rimozione di alcune date che non erano più quelle seguite, che vincolavano il diciamo, regolamento, e le altre modifiche più significative sono quelle, una che riguarda l'unanimità dei consensi dei capigruppo per attribuire la benemerenza, e l'altro punto è quella che viene istituito e riportato nel regolamento un albo dei benemeriti, e nei successivi incontri della commissione affari generali studieremo, analizzeremo dove poi posizionare questo albo come da mozione approvata nei mesi scorsi. La seconda parte del regolamento invece è quella sulla cittadinanza onoraria, quindi quel riconoscimento che viene attribuito ai cittadini che non sono residenti nel comune ma che si sono particolarmente distinti nei vari ambiti culturale, sportivo e scientifico. Questa è una novità, è un regolamento che è stato redatto ex novo, e come aspetto particolare prevede l'approvazione col voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri. Anche qui viene predisposto un albo dei cittadini onorari, e poi vabbè, ci sono tutti gli articoli un po' più tecnici che regolamentano il conferimento di questo riconoscimento. Penso che i punti più significativi sono questi. Ne approfitto per ringraziare tutti i commissari che hanno partecipato in modo costruttivo alla modifica del regolamento delle civiche benemerenze e alla stesura, insieme alla collaborazione del segretario generale, che ringrazio, della parte sulla cittadinanza onoraria.
Grazie, mi unisco anch'io ai ringraziamenti, in particolare alla dottoressa La Scala per la consulenza giuridica e non solo per la stesura di questo regolamento. Naturalmente è aperta la discussione, se vi sono degli interventi, il punto è stato comunque visto e discusso abbondantemente nella Commissione Affari Generali. Se non ve ne sono, possiamo passare direttamente alla dichiarazione di voto da parte dei gruppi.
Come gruppo di Cane Gratta nel Cuore esprimeremo voto favorevole. Questo è, diciamo, il primo regolamento che in questa legislatura viene modificato, aggiornato, e ci auguriamo in questa seduta approvato. Seguiranno nei mesi prossimi ulteriori regolamenti che verranno discussi in commissione, e si spera sempre di trovare quel clima costruttivo che possa portare all'approvazione di questi. Quindi come gruppo di Cane Gratta nel Cuore esprimiamo voto favorevole.
Grazie Sindaco. Anch'io volevo ringraziare tutti i commissari della Commissione Affari Generali, il Presidente stesso Matteucci e il Segretario Generale per il lavoro veramente condiviso che è stato fatto su questo documento. Sono per lo più modifiche formali che però aiutano ad eseguire poi il merito del regolamento, quindi l'attribuzione della cittadinanza onoraria o della civica benemerenza. È già stato detto praticamente tutto, solo un ulteriore appunto sul passaggio dell'attribuzione della civica benemerenza all'unanimità, che rende forse il procedimento un po' più macchinoso, un po' più ingessato, ma ne aumenta dall'altro punto di vista il valore, perché una persona che verrà insignita del titolo di cittadino benemerito dovrà passare per il consenso ampio di tutto il Consiglio Comunale, comunque dei capigruppi, tutti i gruppi consigliari. Detto questo, il nostro voto sarà ovviamente favorevole. Grazie.
Grazie. Allora, pongo in votazione il punto approvazione nuovo regolamento per il conferimento delle civiche benemerenze della cittadinanza onoraria. Favorevoli e all'unanimità. Il punto è anche immediatamente eseguibile, anche in questo caso i favorevoli. Il punto viene approvato all'unanimità. Approfitto per salutare anche, non l'ho fatto in precedenza, la dottoressa consigliera Buttigliere, che è entrata anch'essa a partecipare al Consiglio. Invito Per il punto successivo, che è evidentemente conseguente rispetto a questa approvazione, che è conferimento di cittadinanza onoraria, invito la referente del tavolo antimafia, la dottoressa Federica Marcucci, a venire qui al mio fianco, al tavolo, per illustrare il punto stesso.
Buonasera a tutti, è un grande onore per noi come tavolo antimafia essere presenti a poter chiedere quanto appunto adesso andrò a esporvi. Appunto, il tavolo antimafia richiede al comune di Canegrate e alla comunità la possibilità di conferire la cittadinanza onoraria a Nicola Gratteri. Questa richiesta arriva all'interno di un percorso che è il tavolo antimafia, che è nato 6 anni fa, appunto nel 2017. Il tavolo antimafia non si è mai costituito come associazione per volontà, ma perché la sua forma è un gruppo di associazioni, e questo è quello che noi rappresentiamo, quindi diversi tipi di associazioni che lavorano insieme per uno scopo, che è quello di parlare di mafie con i ragazzi, attraverso i ragazzi, per combatterle. Da qui il nostro, diciamo, la nostra frase. Giusto ieri è stato l'anniversario della morte di Peppino Impastato. La mafia uccide il silenzio pure, per cui il tavolo antimafia è quello che vuole fare parlare. Negli anni del tavolo antimafia sono state raccontate le vite di alcuni personaggi che hanno combattuto contro le mafie, a partire da Falcone, poi da Peppino Impastato e quest'anno con Lia Garofalo. Nella sede che abbiamo appunto qui a Canegrate, abbiamo fatto il primo anno. Abbiamo voluto che dei segni tangibili potessero appunto essere presenti in Canegrate. Il primo è stato l'ulivo, che è stato nominato a Falcone e Borsellino. Poi abbiamo inaugurato il roseto dedicato a Lia Garofalo durante appunto l'anno della pandemia, in cui non è stato possibile poter fare la solita performance nel periodo del maggio antimafie. L'anno scorso abbiamo inaugurato anche il muro delle vittime antimafia e in presenza del fratello di Peppino Impastato abbiamo inaugurato la sede appunto a Peppino. In questi anni appunto abbiamo celebrato e ricordato degli uomini e delle donne che hanno perso la vita nella loro lotta contro le mafie, e quest'anno, oltre a ricordare Lia Garofalo, poi vi spiego in quale modo, volevamo poter, il nostro desiderio era poter sostenere un uomo, una persona in vita che sta combattendo contro le mafie, in particolare contro la 'ndrangheta. Nicola Gratteri è il magistrato più temuto dell'andrangheta. Dall'89, quindi da 34 anni, lui è sotto scorta, una scorta di primo livello. Una scorta di primo livello è quella più grave, diciamo, quella più potente. Per cui immaginiamo quanto sforzo sia poter fare quello che fa, quindi lottare contro la 'ndrangheta e vivere da 34 anni in questo modo. Dal 2016 è anche procuratore presso il Tribunale di Catanzaro ed è molto sensibile al tema dell'educazione come lotta alle mafie. Questo è anche un po', diciamo, un punto di incontro col tavolo antimafia. Noi lavoriamo da gennaio fino a maggio con i ragazzi per preparare una performance in cui appunto sensibilizziamo questi ragazzi relativo al tema alle mafie e facciamo sì che siano loro a raccontare ad altri ragazzi quello che hanno, diciamo, vissuto e imparato. Il conferimento della cittadinanza onoraria per noi, cioè per il tavolo antimafie, è appunto un riconoscimento importante del lavoro di lotta alle mafie. È un modo per ringraziarlo, per sostenere e incoraggiare il suo impegno. Quindi appunto sarebbe un segno tangibile, un ringraziamento tangibile che noi come città e come comunità possiamo fare nei suoi confronti. Questo rientra nel maggio antimafie. Il maggio antimafie da sempre appunto è il mese in cui il tavolo antimafie racchiude il percorso dell'anno. Quest'anno la tematica è legata a Lia Garofalo, Lia Garofalo appunto madre che ha lottato contro la 'ndrangheta, e ci sembrava appunto l'occasione giusta per far sì che quest'anno si incontrassero, diciamo, il ricordo di Lia Garofalo, lotta contro la 'ndrangheta, e il personaggio magistrato Nicola Gratteri, un riconoscimento della sua lotta presente alla 'ndrangheta. Grazie.
Grazie Federica per l'illustrazione puntuale. Aperta la discussione, lascio la parola al consigliere Fornara, presidente della Commissione Antimafia e Legalità.
Sì,
prego.
Grazie. Niente, volevo solo aggiungere che la proposta di dare la cittadinanza onoraria a Gratteri è passata anche nella Commissione Antimafia e Legalità, che ovviamente si è espressa all'unanimità in maniera favorevole, perché anche come commissione, ma secondo me come chiunque abbia a cuore la comunità, la società, ma i cittadini, chiunque, cioè quello da parte a noi, è importante che persone come Gratteri vengano valorizzate e vengano sostenute in tutti i modi. E questa è un po' anche una delle mission che ci siamo dati come commissione, con l'evento con Nando Dalla Chiesa, che è un'altra delle persone che si batte contro la mafia e ne parla. Anche Gratteri ha bisogno anche del nostro sostegno, perché lui da solo può arrivare fino a un certo punto, ma se anche noi gli diamo una mano sostenendolo, dandogli visibilità, dando visibilità a quello che dice, a quello che fa, allora la sua azione varrà molto di più e sarà ancora più incisiva e creerà ancora più danno alla mafia. Quindi assolutamente come commissione eravamo e siamo favorevoli, e credo che di anticipare il mio capogruppo nel dire che anche il gruppo è favorevole, però adesso gli cederò la parola a lui per dirlo. Grazie.
Se ci sono degli interventi prima delle dichiarazioni di voto, se no, come dire, lascio la parola ai capogruppo.
Sì, diciamo che come prima cittadinanza onoraria non si poteva scegliere persona migliore. Lo spessore umano, il servizio alla nazione, l'impegno servito dal magistrato Gratteri nella lotta alla criminalità organizzata ovviamente non può trovare che il consenso unanime di questo consiglio, per cui il gruppo di Canegrate nel cuore approva questa proposta e quindi esprimerà voto favorevole al riconoscimento della cittadinanza onoraria al magistrato.
Grazie. Capogruppo Fratto.
Grazie Sindaco. Sicuramente il conferimento di questa cittadinanza onoraria è motivo di lustro per la nostra cittadina. Mi unisco a quanto detto dal consigliere Fornara, questa iniziativa segue quella tenutasi nella nuova sala cittadina alle scuole medie con l'incontro con Dalla Chiesa. Sono sicuramente due iniziative diverse, ma che permettono di dare visibilità appunto a chi combatte e ogni giorno si batte e lavora contro la mafia, contro le mafie in generale, che è il termine forse più corretto. Inutile dire che il nostro voto sarà favorevole e continuiamo a parlarne, a sostenere le persone finché ancora sono in vita, perché in passato succedeva che poi gli eroi diventavano eroi quando erano martiri. Quindi assolutamente sì, perché più si parla di mafia, più si indebolisce la mafia. Il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Grazie. Federica, devo fare un'aggiunta?
Sì, esatto. Il 15 di maggio, quindi lunedì, Nicola Gratteri verrà a Canegrate. Sarà ospitato nella sala cittadina presso le scuole medie. L'evento sarà aperto soltanto agli studenti gli studenti di terza media delle scuole medie e alle rappresentanze, diciamo, amministrative e istituzionali. Questo perché, essendo un momento scolastico, per tutelare anche i ragazzi non abbiamo voluto aprire l'evento alla cittadinanza, anche perché soltanto i ragazzi di terza media sono più di 100, per cui anche per questo. Quindi niente, avremo Nicola Gratteri con Antonio Nicaso, che è lo scrittore con cui lui spesso appunto pubblica i suoi libri, e sarà con noi dalle 9 alle 10 del mattino, dalle 9 alle 10 del mattino.
Grazie, direi che era un'aggiunta doverosa, e naturalmente auspico anche una partecipazione numerosa da parte dei consiglieri comunali, compatibilmente evidentemente con gli impegni di lavoro che in taluni casi sono purtroppo inderogabili, però insomma confido che ci sia una buona presenza istituzionale, e insomma sarà credo un onore da parte nostra conferire la cittadinanza onoraria a Nicola Gratteri, così come è un onore averlo ospite, insomma considerato anche gli impegni importanti che lo occupano averlo ospite, soprattutto averlo ospite in una sede come quella della Sala Cittadina, e in una sede rispetto alla quale abbiamo avviato un percorso, a cui lo anticipo io, diciamo, sempre su, diciamo, condiviso col tavolo antimafie, e che poi è stato discusso anche nella commissione antimafia e legalità, di intitolazione dello stesso spazio a Lea Garofalo. Quindi, come dire, prosegue anche, diciamo così, un legame molto stretto tra questo spazio e tutto il tema della lotta alle mafie e della legalità, perché insomma bisogna ricordarsi che le due cose viaggiano anche e soprattutto insieme. Per cui pongo in votazione il punto 8, conferimento cittadinanza onoraria. I favorevoli, unanimità, via l'immediata eseguibilità, anche in questo caso favorevoli, il punto viene approvato all'unanimità e naturalmente, come dire, rinnovo l'invito a partecipare numerosi lunedì mattina alle ore 9. Ringrazio la dottoressa Marcucci. Possiamo adesso riprendere l'ordine, diciamo così, previsto originariamente dalla scaletta, la trattazione dei punti del Consiglio Comunale. Invito l'assessore Lurago e il vice sindaco Spirito a riprendere i loro posti e lascio la parola al capogruppo Matteucci per l'illustrazione dell'originario punto 3, interrogazione avente oggetto richiesta di approfondimento in merito allo stato di manutenzione delle attrezzature ludiche della squadra dell'infanzia Gianni Rodari in via Asiago. Non so se vuole dare lettura all'interrogazione o spiegare.
Sì, la illustro brevemente leggendo alcune parti. Preso atto, ho constatato che alcune attrezzature ludiche presenti nel giardino della scuola Rodari non sono utilizzabili a causa del non ottimale stato manutentivo. Ritenuto che con l'avvicinarsi della bella stagione il giardino verrà sempre più utilizzato dai bambini che frequentano la scuola, si chiedono informazioni al sindaco o all'assessore per sapere quali sono le iniziative o le azioni che si intende intraprendere per rendere, insomma, anche queste attrezzature ludiche disponibili e utilizzabili. Grazie.
Lascio la parola per la risposta al vice sindaco Spirito, risposta trasmessa peraltro in forma scritta anche qualche settimana fa, però ne diamo ovviamente lettura anche in aula.
Grazie sindaco, procedo quindi alla lettura della risposta all'interrogazione. La squadra dell'infanzia Gianni Rodari, sita tra le vie Garibaldi e Asiago, si estende su un lotto della superficie complessiva di circa 5.000 metri quadrati, di cui 1.470 occupati dall'edificio disposto su di un solo piano fuori terra, adibito alle attività didattiche e ai servizi complementari, ed una parte interrata quale deposito delle attrezzature scolastiche e per ospitare gli impianti tecnologici. Il perimetro del lotto è completamente delimitato da recinzione metallica con cancelli carrai e pedonali. L'area verde di pertinenza della scuola dell'infanzia si estende per una superficie di circa 3.500 metri quadrati, di cui 1.970 attrezzati con giochi per bambini e piantumata con arbusti ed alberi di essenze diverse, sia foglia caduca che sempreverdi, a formare zone d'ombra. Il manto erboso dell'area verde e le piante a dimora sono oggetto di controlli periodici e della manutenzione ordinaria nell'ambito del contratto di servizio per la gestione del verde pubblico del territorio comunale. Le attrezzature ludiche presenti nell'area verde di pertinenza della scuola sono, per la quasi totalità, in materiale plastico, che non richiedono particolari interventi di manutenzione. La cura e la pulizia degli stessi sono affidati al personale scolastico. Sono altresì presenti nel giardino una casetta in legno delle dimensioni di circa un metro quadrato e di un metro di altezza ed un gioco pluriuso con scale e parapetti in legno e scivolo in metallo. Come constatato dai tecnici comunali con il dirigente scolastico durante il sopralluogo tenutosi in data 14.03.2023, le parti in legno dei suddetti giochi necessitano di un intervento di manutenzione consistente nella riparazione di piccole scheggiature e la protezione dagli agenti atmosferici con adeguate vernici protettive. Tali operazioni sono state pianificate e di prossima esecuzione da parte del Servizio Lavori Pubblici nell'ambito del contratto di servizio delle manutenzioni ordinarie degli stabili comunali e del relativo arredo. In prospettiva futura, allo scopo di migliorare la qualità ed incrementare la dotazione dell'attrezzatura ludica all'utenza, si potrebbe proporre la messa a dimora di piante, l'installazione di nuovi giochi e la formazione di aree con pavimentazione in gomma per attività libere. Si allega documentazione fotografica realizzata in data 18.04.23. le fotografie allegate fanno vedere quello che è, eccolo qua, il reale stato di conservazione del giardinetto, che si presenta comunque in ottime condizioni. Chi lo frequenta e chi lo vive quotidianamente ha avuto modo di constatare, insieme a chi ha effettuato il sopralluogo alla presenza, come scritto nella risposta del dirigente scolastico, che non ci sono significative problematiche che impediscono la regolare fruizione dell'area. Questa è una mia aggiunta, giusto per spiegare quello che nelle fotografie credo sia abbastanza chiaro. Grazie.
Prego, capogruppo.
Sì, nell'interrogazione ovviamente non si poneva in dubbio la non fruibilità del parco giochi, ovviamente, ma si segnalava solo la presenza probabilmente di quell'unico gioco che si vede nelle foto recinzionato non utilizzabile. Comunque mi ritengo soddisfatto dalla risposta, nel momento in cui in prospettiva futura, insomma, vengono pianificate queste operazioni di insomma sistemazione delle attrezzature al momento non disponibili, al momento non utilizzabili. Grazie.
Naturalmente, come dire, mi sembra comunque un tema importante, bene tenere alta l'attenzione da parte di tutti, quindi credo che ci sia ampia condivisione su questo punto, come si evince da, diciamo così, sia dall'interrogazione che dalla risposta puntuale. Passiamo al punto originale, al punto 4, interrogazione avente oggetto richiesta di approfondimento in merito all'illuminazione delle strade e aree pubbliche comunali. Lascio la parola all'interrogante, consigliere Capriglione.
Grazie signor Sindaco, il titolo l'ha già letto lei, leggo la premessa. Premesso che la gestione dell'illuminazione pubblica contribuisce al decoro urbano, alla sicurezza dei cittadini ed al progresso economico della comunità. Premesso anche che il risparmio energetico, pur essendo auspicabile nel contesto socio-economico odierno, non può impattare negativamente sulla tutela della sicurezza urbana, visto che con l'approvazione attraverso il decreto di giunta numero 64 del 27 maggio 2017 della convenzione tra il Comune ed il Consip sul sito del nostro Comune, si dichiarava che con i nuovi corpi illuminanti di ultima generazione si può ottenere un risparmio energetico del 60%. Visto anche che con l'adozione dell'ora legale si ottiene già comunque un notevole risparmio energetico, assodato che il Comune di Canegrate non compare nell'elenco aggiornato al 5/1/2022 dei comuni che hanno adottato strategie di ricalibrazione dell'accensione e spegnimento dell'illuminazione pubblica, si interroga il sindaco e l'assessore competente per sapere quale sia la motivazione per cui l'illuminazione pubblica venga spenta intorno alle ore 5 della mattina. Ovviamente. Da quando sia stata adottata la suddetta ricalibrazione dello spegnimento, e qualora fosse il motivo fosse il risparmio energetico, quale impatto economico potrebbe avere sulle casse comunali? Grazie.
Se può spegnere anche l'altro, grazie. Lascio la parola sempre al vice sindaco per la risposta.
Ok, procedo alla lettura della risposta, che è stata anch'essa inviata per tempo al consigliere. L'impianto di illuminazione pubblica comunale si compone di 1940 punti luce distribuiti sul territorio comunale. Il servizio è gestito dal raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo Citelium Società S.A. con sede a Milano in via Monteverdi 11, in base alla deliberazione di giunta comunale numero 64 del 27/03/2017. Con la quale si è aderito alla convenzione CONSIP Servizio Luce 3 Lotto 1 ed approvato il piano di dettaglio degli interventi presentato dalla società, che prevede A. acquisto di energia elettrica, B. esercizio degli impianti di pubblica illuminazione, C. manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, D. eventuale gestione dei carichi esogeni elettrici e meccanici, E. interventi di riqualificazione energetica, adeguamento normativo e tecnologico, manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione. La durata di accensione, stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, ammonta a 4.200 ore annue. Di seguito si riepilogano i costi sostenuti per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica degli anni 2019, 2020 e 2021 e per l'anno 2022 in funzione degli aumenti tariffari dell'energia elettrica. 2019 289.000 euro, 2020 264.498,12, 2021 323.500 euro, quindi con un più 22% rispetto al 2019, 2022 530.557,33, quindi sempre con riferimento al 2019 abbiamo un aumento del 64%. Il costo relativo all'energia elettrica costituisce il 70% degli importi sopra indicati. La restante parte riguarda gli oneri per la manutenzione ordinaria. La società che gestisce gli impianti di illuminazione pubblica, su invito dell'amministrazione comunale, nell'ambito delle azioni rivolte al risparmio energetico, sia in chiave ambientale che finanziaria, ha proposto una riduzione dell'orario di accensione degli impianti del 5%, portando da 4.200 a 3.990 le ore di funzionamento degli stessi, con una rimodulazione degli orari di accensione e spegnimento, pari ad un'ora complessiva, degli impianti nel periodo aprile-settembre 23. Il risparmio economico stimato ammonta a 7.022,25 euro, quantificato sulla base del valore economico dell'energia al mese di ottobre 22. La maggioranza degli impianti di illuminazione pubblica sono dotati di un sistema di regolazione che consente la programmazione dell'accensione e dello spegnimento degli apparecchi, motivo per cui è possibile rimodulare gli orari di funzionamento in modo più funzionale.
Grazie.
Questa è la risposta a tecnica.
Prego, consigliere.
Sì, ringrazio per la risposta. Sull'impatto economico ci sta la risposta, però obiettivamente non posso considerare soddisfatto perché non fuga le mie perplessità sul fatto che non viene garantita la sicurezza urbana in quella fascia oraria che è di circa un'ora, dove abbiamo la città completamente al buio, e penso soprattutto a tutti quei lavoratori che devono svegliarsi presto a quell'ora lì e che hanno riscontrato questa questa anomalia. Ecco, quindi spero che ci possa essere una rimodulazione degli orari di funzionamento in modo da garantire appunto anche la sicurezza urbana.
Con lei l'ha verificata questa cosa personalmente? Domanda, curiosità. Perché non è un...
Io fortunatamente non mi sveglio, però ho cittadini canegratesi che si svegliano a quell'ora e che riscontrano.
Stanno perché sì. Affermare che lo spegnimento è anticipato di un'ora non è vero, primo, perché nella risposta si parla di un'ora complessiva, che vuol dire accensione e spegnimento, quindi primo, non è un'ora. Punto secondo, stiamo parlando del periodo estivo. Punto terzo, stiamo parlando di, lei fa nella sua interrogazione,
periodo primaverile.
Riferimento nella sua interrogazione a un assodato che vorrei capire da dove l'ha tirato fuori questo elenco, visto che non esiste nessun documento atto ufficiale normativo ai quali i comuni che hanno effettuato rimodulazioni debbano aderire, perché se si scrivono delle cose bisogna anche avere certezza di quello che si scrive. Che qui a quanto saremo curiosi, perché né il tecnico, l'architetto Zottarelli, né la società che gestisce l'impianto ha avuto conoscenza e contezza del fatto che si dovesse comunicare a un ente pubblico, diciamo così, o comunque a un ministero, non so, a chi per esso, insomma, queste eventuali rimodulazioni. Quindi bisogna anche dire le cose e scrivere le cose per come sono correttamente. Poi le opinioni possono rimanere diverse, questo è naturalmente legittimo, però affermare che il Comune di Canegratta sia stato inadempiente rispetto a un obbligo, così come ha scritto lei, piuttosto che questa rimodulazione oraria anticipata di un'ora, che non è vera e tra l'altro non inizia neanche alle ore 5, metta diciamo così, in crisi la sicurezza urbana. Probabilmente lei fa riferimento a un comune forse accanto a noi che l'ha fatto durante gli orari notturni, ma non siamo noi, ecco. Questo giusto per dare gli elementi oggettivi. Poi le opinioni rimangono tali, però io non amo intervenire sull'interrogazione, ma bisogna dire le cose come sono nei fatti. Poi le opinioni rimangono diverse e qui finisce la discussione, perché chiaramente non ve n'è. È un'opinione. Io dico sono che è un'opinione, e infatti i dati di fatto sono diversi da quello che lei afferma.
Dalle 5 alle 6, quindi lei non dice che c'è la luce.
Dalle 5 alle 6, anzitutto non è tutto il paese, perché come lei sa dovrebbe esserci delle zone diverse, e lo spegnimento non viene fatto a zone perché è vietato per legge, punto primo. Quindi diciamo che lo spegnimento non avviene per zone.
Non ho fatto cenno questo.
Sì, ma io ci tengo a precisarlo, non tanto per lei o comunque anche per lei, ma comunque pubblicamente. Punto secondo, non c'è lo spegnimento di un'ora dalle ore 5, l'ho verificato di persona. Ovviamente più, diciamo così, l'alba sorge presto, evidentemente lo spegnimento viene leggermente anticipato, ma affermare alla data della sua interrogazione che alle ore 5 il paese è buio era falso, e io l'ho verificato di persona.
Quindi lei si sveglia alle 5?
Esattamente non tutte le mattine, però tante volte per esigenze familiari, lo chiudo con una battuta, anche a orari antecedenti, perché mi capita di dover fare altre attività familiari.
Le manderò ai cittadini che si svegliano a quell'ora.
Anche io glielo ho chiesto, quindi sa, sono punti di vista diversi, va bene. Siamo al punto 5, interrogazione avente ad oggetto, richiesta di approfondimento in merito al mancato collegamento della pista ciclabile da Vieste alla via Bologna. Non so chi, perché è firmato dal gruppo intero, chi legge. Ah beh, immagino qualcuno che si conosce la zona, sì, certo. Sì. Quindi è consigliere Capriglione? Ok. Non ce l'ho sotto traccia, sotto mano. Ok. Se vuole le do la mia copia cartacea, se ha difficoltà ad aprirla. Non vorrei farla far tardi poi.
L'oggetto di questa interrogazione è la richiesta di approfondimento in merito al mancato collegamento della pista ciclabile da via Este alla via Bologna. Premesso che la convenzione per l'attuazione del piano di lottizzazione in area sita in via Magenta, registrata in data 27/01/2000, con numero di repertorio 215158 e raccolta numero 49444, prevedeva il collegamento della pista ciclabile da via Este alla via Bologna. Nel programma, premesso anche che nel programma di Canegrate Insieme si enfatizza la promozione della mobilità sostenibile in tutte le sue forme, tra cui anche i collegamenti ciclabili e la progressiva realizzazione di nuove piste ciclopedonali in continuità con quelle presenti, visto che con deliberazione della Giunta Comunale numero 8 del 19/01/2022 si dichiarava che la realizzazione del suddetto collegamento non risultava compreso tra gli impegni a carico dell'operatore, quindi il Comune, la pista ciclabile incompiuta, tra l'altro, non può essere più considerata tale senza i previsti collegamenti. Assodato che la convenzione urbanistica stipulata in data 22 aprile 2022, numero di repertorio eccetera eccetera, sancisce la mancata realizzazione del suddetto intervento. Assodato anche il fatto che la pista ciclabile incompiuta non viene mai utilizzata dai ciclisti, si interroga il sindaco e l'assessore competente per sapere quale sia la motivazione per cui non si è proceduto al suddetto collegamento, nonostante fosse previsto dalla convenzione numero 215/18 raccolta 49444. Come mai non si sia proceduto negli anni precedenti al collegamento? Quale destino potrà in futuro avere la pista ciclabile incompiuta? Grazie.
Lascio la parola all'assessore Maurizio Tomio, ma consigliere l'operatore, però non è il comune nel caso di specie. Prego Maurizio.
Grazie. È lottizzante. Ok. Buonasera a tutti. Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue. In primo luogo occorre evidenziare che la convenzione per l'attuazione del piano di lottizzazione di Via Magenta, sottoscritta dalla cooperativa Edilizia Sempione ARL, con atto del notaio Pietro Sormani del 17.01.2000, repertorio 21.518, raccolta 49.444, non contiene tra gli adempimenti a carico dell'operatore privato la previsione del collegamento della pista ciclabile da Via Este a Via Bologna, come erroneamente riportato nelle premesse della presente interrogazione. Di fatto, con la stipula di detta convenzione, la società lottizzante, la Sempione, si era impegnata a realizzare opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali al comparto di intervento. In particolare, per quanto riguarda le opere di urbanizzazione secondaria, era prevista la realizzazione di una pista ciclopedonale che, con percorso parallelo ai confini sud e ovest dell'area, collegava la via Magenta all'estremità sud della nuova strada di lottizzazione, via Este, corredata da adiacente fascia esterna piantumata e sistemata verde, su aree da cedere al comune in conto standard. In merito a tale opere, la stessa convenzione disponeva, tra le obbligazioni disciplinate all'articolo 6, che la società lottizzante si facesse carico della loro manutenzione sino all'avvenuta realizzazione di collegamento della pista ciclabile alla via Bologna, collegamento previsto dallo strumento urbanistico e correlato all'attuazione delle future previsioni edificatorie dell'adiacente comparto APC2. La proposta di piano attuativo relativa al comparto di cui sopra, cioè la PC2, definitivamente approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 8 del 19 febbraio 2022, per la quale è stata stipulata convenzione con atto del notaio Barbara Leo del 22 aprile 2022, non prevede di fatto la realizzazione di opere di urbanizzazione a carico dei lottizzanti. Ciò per una serie di questioni connesse alla presenza di vincoli interessanti parte delle aree ricomprese nel comparto. Si riferisce alla presenza di un'area boscata rientrante nel piano di indirizzo forestale. Aree che peraltro l'operatore aveva dovuto acquisire da soggetto terzo ai fini della complessiva edificabilità del comparto in trattazione. In considerazione degli aspetti sopra evidenziati, cioè dell'area boscata, l'amministrazione comunale ha ritenuto più opportuno acquisire gratuitamente l'area standard generata da tale intervento, quest'area boscata, che sono state cedute all'atto della stipula della convenzione, valutando la possibilità di realizzare successivamente il previsto collegamento della pista ciclabile con la via Bologna. Da ultimo, quindi, si fa presente che nell'ambito delle scelte connesse alla mobilità sostenibile da recepire nella variante generale al vigente PGT e nel piano generale urbano del traffico PGTU di prossima redazione, saranno ulteriormente valutate le attuali previsioni che riguardano i percorsi ciclopedonali indicati nel vigente PGT, coordinandole con le scelte contenute nei piani a valenza sovracomunale relativi alla mobilità ciclabile che interessa i comuni dell'Alto Milanese. Grazie.
Grazie assessore. Consigliere Capriglione.
La ringrazio per la risposta esaustiva. Si fa comunque, non posso essere soddisfatto perché si fa riferimento.
Vabbè, io ho fatto riferimento alla convenzione, ma anche voi
nella risposta fate riferimento ad
una convenzione scaduta. Quindi come tale
questo tipo di motivazioni non posso accettarle, da questo punto di vista. Quindi la chiudo qua.
Allora forse sarebbe stato meglio che l'interrogazione e il primo firmatario fossero altri. Di solito è meglio non tenere insieme le due cose. È il mio commento però. Però gli abbiamo risposto
al fatto che la convenzione è scaduta.
Risposto il segretario generale, sì, la dottoressa, l'architetto Marazzini. Su questa questione della convenzione lo sa benissimo che ha ricevuto più e più risposte. Poi lei può non essere soddisfatto della risposta, questo è evidente. Però insomma.
Voce.
È vero, ha ricevuto anche risposta scritta. Poi va bene, cioè io non voglio contestare ogni cosa. Ha ricevuto risposte anche scritte, ne abbiamo traccia, però fa niente. Va bene, però ragazzi, cioè se dobbiamo, come dire, va bene fare, diciamo, avere posizioni diverse, però bisogna anche essere onesti e dire le cose come stanno, punto.
Le cose come stanno, però Non si può chiudere però così. Allora, innanzitutto in un'interrogazione non c'è discussione, perché lei mi ha sempre tacciato del fatto che è. Quindi,
lei ha fatto riferimento.
Però il fatto non è un'opinione, perché ci sono dei documenti.
Ha dato una risposta che non riguarda la sua interrogazione, quindi è evidente che io posso rispondere. Cioè, questo è pacifico. Lei non ha parlato della pista ciclabile, ha parlato di una convenzione e di altri obblighi. Dopodiché io intervengo ogni qualvolta, mi spiace, ma ogni qualvolta vengono dette delle cose inesatte o false, io interverrò, non nel merito delle opinioni, questo è legittimo, non interverrò mai per dire qualche cosa di contrario, ma bisogna dire le cose come stanno. Lei dice che non ha ricevuto risposta scritta, non è vero, punto. Esame e approvazione verbali precedenti sedute il 27 marzo 2023 e 5 aprile 2023. I favorevoli, contrari non ne vedo, quindi li facciamo, ovviamente vale per tutte, astenuto per i 27, scusami, consigliere Ingrassia. Sono immediatamente eseguibili i punti? No, ok, allora i punti sono approvati all'unanimità con l'astensione del consigliere Ingrassia per il 27 di marzo. Per quanto riguarda il 5 di aprile, vi sono delle astensioni o è approvato? Ok, direi approvato all'unanimità. Grazie. Punto 10, originario punto 10 direi, approvazione convenzione tra il Comune di Canegrate e il Comune di Busto Garolfo per l'utilizzo della Commissione per il Paesaggio di cui la legge regionale numero 12 2005 in forma associata. Lascio la parola ancora all'assessore Tomio.
Grazie. Allora, questa delibera si tratta di rinnovare la convenzione col Comune di Busto Garolfo, convenzione già in essere che è scaduta alla fine dell'anno scorso, il 31/12/2022. Convenzione che era stata già fatta dal 2016 e rinnovata poi nel 2018. Questa convenzione serve per fare l'esercizio in forma associata della Commissione del Paesaggio del Comune di Canegrate, in quanto questa modalità è consentita dalla Giunta, dalla Regione e dalla normativa regionale, e serve al Comune di Busto Garolfo in quanto sul suo territorio non ci sono dei vincoli a carattere paesaggistico, perciò non ha necessità di avere una vera commissione, cioè non ha necessità di avere una commissione del paesaggio, mentre ha la necessità che certe pratiche vengano, che sono quelle relative al recupero dei sottotetti o dei seminterrati, abbiano una sorta di autorizzazione paesaggistica. Perciò sulla base di questo il comune di Busto Garolfo chiede di poter creare questa commissione in forma associata per poter lui espletare queste pratiche. Perciò quella che il Consiglio Comunale ha in visione è la bozza di convenzione che regolamenterà questa operazione, fondamentalmente. Poi non si sentiva? Ah, no.
Sintetica, quindi
no, sì,
prego consigliere Fornara.
In realtà è da anni ormai che abbiamo la commissione paesaggistica insieme a Busto Garolfo. L'unico punto che mi viene da fare, che non riguarda la convenzione in sé, è che quando vengono nominati gli esperti a convenzione ci piacerebbe almeno saperlo. Adesso, abbiamo letto la delibera che è stata fatta di giunta, però magari una comunicazione in commissione territorio o comunque in commissione in consiglio comunale sarebbe per saperlo, non niente di più. Grazie.
No, va bene, insomma, va bene, prendo atto, magari se ne avremo da nominare successivamente, diciamo. Non è stato fatto solo perché, diciamo così, non è di competenza né del, anche la giunta fondamentalmente prende atto di quella che è la proposta, evidentemente a seguito di un bando pubblico, però insomma ce ne scusiamo, ecco, per questo, diciamo così. Sì, va bene, ma insomma se dovesse capitare per la prossima, insomma, a meno che sai, l'anno prossimo si va a votare a Busto Garolfo, cambia il sindaco, chi lo sa, cambierà sicuramente, perché la Susanna purtroppo non può più candidarsi, però magari rimetteremo in discussione in quel caso lì, insomma saremo più attenti, ma anche evidentemente per i prossimi nomine simili a questa. Se non vi sono altri interventi, pongo in votazione il punto, direi, anche senza dichiarazioni se lo ritenete. Ok. Approvazione convenzione tra il Comune di Canegrate e il Comune di Busto Garolfo per l'utilizzo della Commissione per il Paesaggio di cui la legge regionale 12/2005 in forma associata. I favorevoli? Unanimità. Il punto è anche qui, c'è l'immediata eseguibilità, anche qui favorevoli. Unanimità anche in questo caso. Passiamo ora all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è un punto che avevamo già visto e discusso nel Consiglio Comunale, se non ricordo male, del 27 di marzo, ma insomma vado a memoria, e oltre che in commissione, un piano cimiteriale, sensi del regolamento regionale 14 giugno 2022, numero 4, regolamento di attuazione del testo del titolo 6 bis della legge regionale 30 dicembre 2009, numero 33, testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, revisione anno 2022, esame delle osservazioni e l'approvazione definitiva. Credo che qui andremo abbastanza veloci, perché adesso mi correggerà il vice sindaco, ma le osservazioni non ne sono pervenute, quindi insomma il piano rimane così come era stato presentato, e ovviamente rimangono valide anche quelle che erano i suggerimenti e le osservazioni emerse sia in commissione che in consiglio comunale. Prego.
Grazie sindaco, sostanzialmente hai già sintetizzato un po' il tutto, e quindi io pensavo di tenervi fino alle 9:30 questa sera, perché magari si voleva riapprofondire durante...
Ho rispetto degli amici interisti milanisti.
Diciamo. Ah, perché non gioca la Juve stasera? Ah no, è vero, è Milan-Inter. Scusate,
domani infatti il consiglio è stasera, cioè sarà un bene, caso, bene, bene. Vero Giovanni?
Esatto, lì prevede che lo scavo sia più approfondito rispetto ai 2,5 metri, ma siamo attorno ai 3 metri. No, in estrema sintesi, come già ha detto adesso il sindaco, questo è l'atto conclusivo di un processo, di un procedimento amministrativo che è volto all'approvazione del piano cimiteriale dell'anno 2022. Ne abbiamo già parlato approfonditamente sia in commissione che anche durante la presentazione dello scorso consiglio comunale. E il piano è stato quindi depositato, come la normativa prevede, per i 30 giorni, quindi per poter essere commentato da chi ovviamente ne ha titolo. Non abbiamo ricevuto nessun tipo di segnalazione, anzi abbiamo acquisito i pareri favorevoli invece di tutti gli enti che sono titolati e che necessariamente si devono esprimere sul piano, ottenendo ovviamente tutti i pareri favorevoli, quindi con, come mi auguro, l'approvazione di questo punto, così con l'unanimità, così come si era già anche approvato nel corso del precedente Consiglio Comunale, si va di fatto a chiudere il procedimento amministrativo e quindi l'adozione, l'entrata in vigore del documento di cui appunto abbiamo già ampiamente discusso. Grazie.
È aperta la discussione, ammesso che vi siano degli interventi sul punto, se no, prego. Ah, ok.
Forse ho capito qual è il dubbio.
Va bene, va bene. Attendiamo. Intanto poi ricordo che lunedì è prevista la Commissione Affari Generali, intanto che aspettiamo, e che il prossimo Consiglio Comunale è lunedì 22 e avrà ad oggetto il rendiconto anno 2022, una variazione di bilancio, nonché la proposta di modifica al regolamento Commissione Antimafia e Legalità. 27 marzo, se non ricordo male. O 28 febbraio, adesso uno dei due. 27 febbraio. O 27 febbraio o 27 marzo. 22. Ora correggiamo, appunto era stato approvato col voto favorevole del gruppo Canegrate Insieme e l'astensione del gruppo Canegrate Nel Cuore.
Va bene, come gruppo di opposizione continuiamo a esprimere lo stesso voto espresso nella precedente seduta, per cui come gruppo manteniamo l'astensione.
Sindaco, argomento come già detto ampiamente dibattuto sia in commissione prima, in consiglio comunale poi, e non essendo arrivate osservazioni, integrazioni, a quanto pare dibattuto nel dettaglio, il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Bene, allora pongo in votazione il punto così come illustrato dal vice sindaco Davide Spirito. I favorevoli, gli astenuti, contrari non ve ne sono. Anche qui il punto è immediatamente eseguibile. Favorevoli e astenuti. Non pensavo avesse cambiato idea sull'immediata eseguibilità. E il punto viene approvato con il voto favorevole del gruppo Canegrati Insieme e l'astensione del gruppo Canegrati Nel Cuore. Ringrazio tutti per la partecipazione, auguro naturalmente a tutti una buona serata.